La scomunica. Solo zia Vissenta, la vecchia serva fedele, sapeva della partenza della sua padrona. Il chiarore argenteo dell'alba di maggio si fondeva ancora con la luminosità dorata della luna, quando ella si affacciò al ballatoio della scaletta esterna per chiamare il servo, che era anche un parente povero della sua padrona. «Zio Ioannì, alzatevi, sellate i cavalli!» L'uomo, che dormiva sotto una tettoia come un cane fedele, si alzò rigido, d'un pezzo, con la schiena dritta come quella di un giovanotto di 20 anni, e andò a lavarsi al pozzo. Era un bell'uomo, alla luce dell'alba il suo viso bagnato, coi capelli rossastri ondulati di qua e di là dalle orecchie, con gli occhi dolci e verdognoli, sembrava quello di un Cristo appena verniciato. In breve, il cortile fu pieno dello scalpitio dei cavalli, del canto del gallo e della baiare del cane. Altri galli e altri cani rispondevano, e pareva che il villaggio e i dintorni fossero abitati solo da animali domestici. La padrona apparve sul ballatoio, piccola, legnosa nel suo costume scuro. Oltre la benda gialla che le avvolgeva il capo, un fazzoletto bianco le fasciava metà del viso, lasciando appena scorgere un profilo pallido da ebrea e due grandi occhi neri, foschi di sofferenza. «Eccola», pensava il parente, legando la bisaccia all'arcione. «Dove va adesso la vecchia baiana avara? Da qualche tempo è presa dalla smania dei viaggi, dopo che per 40 anni non si è mossa per non lasciar soli i suoi quattrini nascosti nel muro. E dove andiamo, cugina Annì? Ah, a Nolloro? Che vai a fare? A consultare la maga?» Ma la donna non aveva voglia di scherzare. Con una mano si stringeva la guancia, tanto i denti le facevano male. E, sottovoce, non cessò di dare avvertenze alla serva fedele, finché questa non si chiuse ben dentro il cortile circolare, il cui muro, elevato un po' più tutti gli anni, a misura che cresceva la pecunia della padrona, sembrava quello di una fortezza dell'epoca dei nuraghes. Il paesetto taceva, nero nell'alba argentea, coi suoi cortili chiusi, le case basse senza finestre, gli orticelli coi melograni in fiore, misterioso e triste, come un villaggio i cui abitanti fossero stati esiliati. Quei due passarono silenziosi, la donna con la mano sulla guancia, l'uomo rigido in sella, con la berretta ripiegata alla sommità del capo e il fucile sull'omero. Una pianura selvaggia s'apriva davanti a loro. Al sorgere del sole, le rocce giallastre parse tra il verde parvero blocchi d'oro, e le macchie del timo e del mirto fiorito vibrarono di gorgheggi come se tutti i fiori cantassero nel bel mattino di maggio. La donna pregava. L'uomo guardava i pascoli calcolando a quanto bestiame potevano bastare. Sputtava dall'alto il suo cavallo che procedeva sempre puntiglioso ad andare avanti. «E come va la mascella, cugina Annì?» «Va un po' meglio, lodato sia Cristo. Allora, hai detto, andiamo a Nolloro? Passiamo davanti alla chiesa di Sant'Elia o attraverso la foresta? Qui facciamo più presto, ma ci sono i valentuomini. Per me, sai, sono tranquillo come un bambino nella culla. Ma per te, cugina, a salire me o a salire un pellegrino è la stessa cosa, lo sai che sono povera». «Alla forca le bugie», gli disse con la sua allegria goffa. «Cambiamo posto? Tu sotto la tettoia, io nella tua camera con le chiavi in mano». Ella scuoteva la testa, ma stringeva le labbra con un vezzo speciale alle paesane sarde e denarose. «Ci vorrebbero quei valentuomini a farti dire la verità, cugina Annì. Essi, nelle grassazioni, usano far sedere nude sul treppiede infoccato le persone che non si decidono a tirar fuori i denari. Ma ha messo i dottori sul treppiede ardente, Ioannì, cugino mio. Sì, con questo male ai denti, dopo il male delle orecchie e del dolore all'anca. Sono stata nella città a curarmi e le medicine non mi hanno fatto niente e i dottori però mi hanno mandato un conto spaventoso come quello degli avvocati. Basta, non voglio neanche pensarci. Del resto, tu lo sai, io non sono mai stata attaccata alle cose del mondo. Le mie piccole rendite vanno tutte al re per i tributi. neanche una messa si può dare, più neanche un'elemosina, tanto il fisco ci succhia il sangue. Ci fosse almeno la salute, Ioanni, neanche questa c'è. Nulla più c'è, Ioanni. La vita si vuota, a poco, come un sacco bucato. Peggio per te che non ti sei maritata, non ti hanno voluto, tu dici, alla forca le bugie. Sei tu che lo volevi dritto infilato in una verga d'oro, il marito. Non è vero, e la disse con la sua voce monotona e velata. Io non ho mai badato alle cose del mondo. Basta, passiamo davanti a Sant'Elia. Intanto ha paura del treppiede, pensò l'uomo. Non è attaccata alle cose del mondo, lei. E quante volte le ho chiesto inutilmente un prestito? Anche quando mia moglie moriva, povera lucertola, lei, cugina mia, mi ha negato 3 scudi che mi servivano per il dottore venuto da Nuoro. Sborsa adesso sul treppiede, scottati. Ed ella, intanto, lo guardava alle spalle e un fugace rossore le coloriva la parte scoperta del viso. Eccolo lì, che stupido, che semplice, che santo di legno. Anche a dirgli in buon sardo che ella era stanca di viver sola e che lo avrebbe sposato volentieri, egli non avrebbe capito. Ma a lei piaceva appunto così, semplice e disinteressato. Diverso da tutti gli altri parenti che la circondavano, come gatti affamati, leccandola e graffiandola di continuo. Sempre così, fin da quando era piccola e lo zio prete, aveva fatto testamento in favor suo. E se ella si difendeva, le cantavano intorno a coro l'antica canzonetta. Sarà neda belenosa, chi bamus in bichinau, su cufessore l'annau, de assorbere no es cosa. Smontarono davanti alla chiesetta di Sant'Elia. Nella radura erbosa, circondata da una muriccia a secco coperta di musco, e mentre l'uomo, dopo aver abbeverato i cavalli ad una sorgente poco lontana, faceva colazione e parlava e rideva da solo, la donna pregava, fissando gli occhi sulla chiesetta bassa e nera al di là della quale, sul cielo d'un azzurro di smalto, si incurvavano come cupole verdi le prime querce della foresta. Sant'Elia d'oro, pregate il Signore di perdonarmi se vado là. So che ce la scomunica, ma la mia intenzione è innocente, è quella di guarire per vivere senza peccato. Con questi malanni non posso neanche più pregare né andare in chiesa. Ma a misura che si avvicinavano al villaggio, il suo male diventava così feroce che le dava il capogiro. Appena smontò, in cima alla collina nuda e rocciosa su cui il sole batteva come in piena estate, andò barcollando al portone di una sua comare vedova e per oltre un'ora stette immobile, buttata su una stuoia, mentre la sua amica le si aggirava attorno, desolata, curvandosi ogni tanto per offrirle invano un vassoio di amaretti e di pirichitos. Passata la crisi, si sollevò pallida come una martire. Lo vedete, comare mia, questa è la mia vita. Io credo di avere un cancro dentro la testa o che mi abbiano fatto qualche malia. Quanto denaro ai medici, quante offerte ai santi. La disperazione fa anche pensare al demonio e io sono venuta a consultare la vostra maga. C'è la scomunica, lo so, ma io non posso più tirare avanti. Appena notte andarono in casa della maga. E che casa! Sembrava quella di un nobile, col portone nuovo, le inferriate alle finestre, il cortile selciato. Attraversando questo, le due amiche incontrarono 2 uomini alti, col cappuccio calato, armati come guerrieri. E mentre essi passavano senza salutare, la vedova urtò col braccio la sua ospite, facendola trasalire. Sono 2 banditi. Perché questa visita della straniera al nostro paese? La festa di Sant'Elia è in giugno, disse la maga, bella, pallida, con le trecce intorno alle orecchie e una collana di predas de ocu, coralli efficaci contro il malocchio, intorno al suo collo nudo, accogliendo le 2 donne come se fossero in visita e offrendo loro il nasco e gli amaretti. Ah, sospirò la straniera, seguendo il cerimoniale insegnatole dalla comare. Sono venuta per divagarmi, perché da qualche tempo in qua ho tanti malanni. Che cosa avete, sorella mia? domandò la maga, in piedi davanti alla tavola, ma curvandosi e appoggiandovi il gomito. E mentre l'altra enumerava i suoi malanni, ella, come per distrazione, toccava e metteva in fila, l'una sull'altra, un mazzo di carte. «Che idee!» disse Alfine, come scherzando. «Siete zittella, vero? Prendete marito e fate un bel figlio!» L'altra arrossì e pensò al cugino, che stava per scolare i cavalli, ma subito protestò. «Sono vecchia, ho un cancro dentro la testa e forse mi hanno fatto qualche malia!» Allora la maga si sollevò e si accomodò la collana, sorridendo. I suoi denti scintillavano, ma ella non parlava e, per qualche momento, nella cameretta bianca, ove le tre figure nere parevano sorgere dalle loro ombre, regnò un silenzio grave, misterioso. Finalmente la maga disse: «Mia nonna aveva un rimedio curioso per le malie. Se volete ve lo do, tanto a me non serve, che grazie a Dio non credo a queste cose. Ecco, aspettate, lo prendo dall'armadio. Vedete? È una statuetta di legno di fico, plasmata d'olio santo, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voi avvolgetela in una fronda di rovo e seppellitela sotto il limitare della vostra porta. A misura che il rovo si marcirà, voi guarirete. Badate però di non sotterrarla sotto la porta del vostro nemico, perché allora la sua forza sarebbe contraria, cioè produrrebbe male al vostro nemico». La donna esitava a prendere la statuetta piccola e nera come una tarantola. Pensava alla scomunica. «Prendetela, oggi ne abbiamo 15, 15 maggio del 1870. Al 15 di agosto sarete guarita. Prendetela». La donna prese la statuetta e la volse nel suo fazzoletto. E mentre la maga, nel riaccompagnare le visitatrici alla porta, precedeva con la vedova, ella fece scivolare alcune monete sul tavolo, accanto al mazzo delle carte. Al ritorno, i due cugini si fermarono di nuovo davanti alla chiesa di Sant'Elia. Il tempo era mutato e grandi nuvole bianche e nere si posavano sulle cupole verdi delle querce. La donna soffriva sempre, soffriva più che mai con quell'oggetto abominevole in tasca, e quando l'uomo andò ad abbeverare i cavalli, ella trasse furtivamente il fazzoletto e mise quella cosa sulla sua mano aperta. E quella cosa era così potente da far bene e da far male? Per quale forza arcana? E i libri sacri non sono altrettanto terribili, eppure appartengono a Dio. Ah, ecco, ella indovinava. La potenza delle magie è la stessa potenza di Dio, rapitagli dal demonio Lucifero e da lui trasmessa agli uomini. Un turbamento profondo di coscienza la tormentava. «Qualche cosa mi succederà», pensò, rimettendosi in saccoccia l'involtino, e, sollevando gli occhi, vide il suo compagno ritornare disarmato, senza i cavalli, con tre uomini alti, neri e incappucciati, armati come guerrieri. In due di essi, essa credette di riconoscere i banditi incontrati nel cortile della maga, e le parve che uno spiedo freddo le si conficcasse dal cranio alle viscere. Fu solo il cugino ad avanzarsi verso lei, mentre quei tre rimanevano a qualche distanza, scuri e fatali, come le nuvole sopra le loro teste. «Il treppiede», disse l'uomo con ironia macabra, ammiccando, «essi hanno bisogno di denari e mandano me a prenderli. Dove li hai? Dammi un segno perché la tua serva me li consegni. Tu starai con loro in ostaggio. Io volerò come la store». Ella gli diede il suo rosario con tre medaglie, una delle quali, antichissima, preservava i cavalli dalle cadute. Uno dei tre uomini le accompagnò il servo fino alla sorgente, dove rimase in vedetta. Gli altri due bendarono la donna con un fazzoletto nero e la presero per mano. «Non abbiate paura, donna, se egli è svelto, stasera sarete libera». Ella camminava e inciampava, cieca, gelida. Le pareva di sognare e di volersi svegliare e di non poter aprire gli occhi. Finalmente la fecero sedere su una pelle di montone in un luogo freddo e le lacrime caddero dalla sua benda nera come pioggia dalle nuvole. Quante ore passarono? Ella credette di star lì 7 anni. La pelle diventò calda, quasi fosse ancora sul montone vivo, e gli uomini si addormentarono. Ma ella non pensava di fuggire, ne sperava di essere liberata senza il versamento della taglia. Solo aveva fiducia nella furberia di Vissenta, che non avrebbe consegnato tutti i denari. Quando le parve che fosse abbastanza scuro da non essere veduta dagli uomini, allungò la mano, palpò il terreno e, trovandolo molle, scavò una buca con le unghie, silenziosa come il gatto. Lasciò passare qualche minuto, trasse quella cosa maledetta e la cacciò nella buca, ricoprendola con la terra e calcandovi sulla palma della mano. Le parve di aver vomitato un mucchio di serpi. Un senso inesprimibile di sollievo la alleggerì e persino il mal di bocca le cessò. Progetti dolci e giovanili le passarono in mente. Nello sfondo nero vedeva il viso di Cristo di suo cugino Ioannicu e gli sorrideva come una fidanzata. Compagni in quell'ora di sventura sarebbero d'ora in avanti compagni anche nelle ore di gioia. Egli avrebbe finito col capire che dalla tettoia dei servi doveva passare alla camera del padrone. Ella cominciava persino a sonnecchiare quando l'uomo lasciato in vedetta tornò. Il servo ha tardato perché, dice, non volevano consegnargli i denari. Eccoli, sono 1500 scudi. La donna palpitava. Dio sia lodato. La serva fedele le aveva salvato 2000 lire delle 9500 nascoste dentro il muro. Fu così ricondotta alla sorgente, ove il compagno aspettava, e ripreso il viaggio nella notte scura e tempestosa. I fulmini passavano come uccelli di fuoco rasente alla loro testa, illuminando a tratti l'altipiano che per l'ondulare dell'erba al vento sembrava un mare agitato. Ma la donna si sentiva molto più lieta che nel bel mattino precedente. Non aveva più dolori né nell'anima né al corpo e proseguiva a far progetti per l'avvenire come una fanciulla al ritorno dalla festa. «Ah, Ioanni, cugino, l'abbiamo scampata bella. Come potrò compensarti per l'aiuto che mi hai dato? Ti ricompenserà il Signore. Parla, sei muto?» Egli taceva, cupo come la notte, ma a un tratto disse: «Te l'avevo detto, il treppiede. Ah, io non ti accompagnerò più d'ora in avanti. Vai in ora buona.» «Ah, cugino Ioanni, tua cugina Anna Farre non si muoverà più di casa sua. Se arriva a tornarci, mi basta questa sorpresa.» Ma un'altra l'attendeva a casa sua quando Vissenta le disse di aver consegnato a Ioannicu l'involto del denaro come l'avano trovato nel nascondiglio. Egli ha insistito per averlo tutto, ma Ioannicu, messo a confronto con la serva, cominciò a battersi il petto coi pugni, scaraventò per terra la berretta e la calpestò, rotteando gli occhi diventati feroci. «A chi? A me raccontate queste cose? Come tu me lo hai consegnato l'involto, così io l'ho dato al cinghiale. A me raccontate queste cose dopo quello che ho rischiato. A loro, ai cinghiali, andate a raccontarle. Come schiarire il mistero? Chi, poiché di Vissenta non c'era da dubitare neppure lontanamente, chi? Ioannicu il bandito si era tenuto le 2000 lire. La vecchia zittella non parlò più con nessuno di questo incidente, neppure col suo confessore, al quale raccontò solo di aver rincorso alla maga. Neppure con la serva fedele si sfogava, ma dentro l'anima sentiva un freddo e un buio come dentro il nascondiglio dei banditi. Seduta sul ballatoio, filava e filava, come affrettandosi per ritessere la trama dei sogni e dei risparmi perduti, e non provava più mal di denti o altro malessere, ma dentro sentiva quel freddo e quel buio crescere, come se la vita davvero le si vuotasse intorno come un sacco bucato. Ma ciò che era più terribile, dopo i primi tempi, era la diffidenza che sentiva per tutti. Sì, anche di Vissenta diffidava. Adesso, e il demonio le suggeriva tanti brutti pensieri, ma taceva, anzi aveva paura di lasciar trapelare il suo tormento per non offendere e far scappare la vecchia serva di cui aveva assoluto bisogno. In settembre licenziò il cugino Ioannicu. L'annata era stata pessima ed ella, senza denaro, senza grano e senza fave in casa, senz'uva nella vigna e senza allegria in cuore, pensava continuamente alla statuetta seppellita lassù, nella foresta di Sant'Elia, e s'aspettava l'autunno con la speranza che l'umido facesse marcire l'oggetto abominevole e così cessassero gli effetti della scomunica. Infatti, verso la fine dell'anno, si sentì un po' sollevata moralmente e anche forte di salute. Tra una cosa e l'altra, aveva rimesso da parte una colonnina di monete e con l'aiuto di Dio e col passare degli anni sperava che la colonnina s'alzasse tanto da precipitare e ridiventare mucchio. Bastava non andare in giro per il mondo e non aver fiducia negli uomini. Sorrideva pensando alle idee che le erano passate per la mente e una sera d'inverno, accanto al focolare, raccontò tutte le sue cose a zia Vissenta. La vecchia filava e il suo fuso faceva le ficche contro la tentazione. Ella parlava franco alla sua padrona. «Sai cosa devo dirti, Anna Fa? La scomunica ce l'hanno tutte le donne quando cominciano a invecchiare».